Ma ricordo abbastanza.
Ciao.
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 Ciao a tutti, mi sentite?
Sì.
Ok, grazie. Abbiamo una musica in sottofondo, non fateci caso, scusate. Allora. E avevamo detto che registravamo, avevamo detto che qualcheduno si offriva ogni volta a prendere le minute. Siccome allora il meeting di oggi è centrato sui sensori che abbiamo simulato, l'idea è quella un po' di discutere la compatibilità dei sensori attualmente simulati con il disegno attuale del criostato, che poi magari analizzeremo nei prossimi meeting. Quindi non lo so, se un giovane magari di Bologna, visto che i genovesi in Matteo presenta, se un giovane di Bologna volesse offrirsi a fare le minute, forse stavolta potrebbe essere una buona idea, visto che comunque i sensori sono un argomento di cui sono a conoscenza. C'è qualche volontario?
Non spingete.
Diciamo che non ci sono tanti giovani di Bologna, quindi
Bravo.
Scelta obbligata.
Bravo Valerio. Poi ne teniamo conto, si fa a giro, non è che devi
Va
farlo
bene.
sempre. Ok. Allora, ricondivido lo schermo e appunto l'idea era quella di discutere un po' quello che era il piano per questi meeting per il prossimo mese, diciamo. Quindi oggi con Alessandra avevamo pensato di dedicarci ai sensori, capire proprio la parte tecnica, non la parte di simulazione o di fisica, come abbiamo detto, ma capire se quelli che abbiamo simulato sono compatibili con i disegni del criostato, compatibili con un'elettronica che stiamo in qualche modo pensando, e insomma, condivisi con tutto il gruppo. Poi sicuramente questi saranno i tre item che dobbiamo. Ci siamo anche proposti di prendere in esame in più in dettaglio, quindi pensavamo di fare un meeting dedicato al disegno del criostato per capire quali sono le dimensioni attuali, che molti sanno già magari, però le ripetiamo un attimo e capiamo anche da dove sono venute e che vincoli ci sono. Poi un altro meeting dedicato solamente ai prototipi, cioè cosa pensiamo di costruire nel prossimo anno, sia per quello che riguarda le lenti, le matrici e il criostato, e poi qual è lo stato attuale del progetto della criogenia e anche lì i vincoli che ci sono, alcuni li abbiamo anche già detti la volta scorsa. Quindi oggi iniziamo questo con due presentazioni. Con sicuramente la criogenia, forse l'argomento che deriva un po' da tutti gli altri, quindi pensavamo di metterlo come ultimo meeting di questi. Rimane magari, non so, da discutere se mettere prima vedere il disegno del criostato o prima iniziare a pensare ai prototipi. Sicuramente sono due cose che vanno fatte e abbiamo anche detto che la schedula sul prototipo, vogliamo fornire una schedula al gruppo SEND su quello che saranno appunto le nostre attività sui prototipi entro fine maggio. Quindi qua siamo in linea con quella schedula, non credo che però decideremo tutto in questo meeting, quindi forse può aver senso anche anticiparlo. Oppure il senso di mettere il criostato, il meeting sul criostato vicino a questo è proprio quello di vedere la controparte del disegno del criostato rispetto a quella di oggi dei sensori. Non so se ci sono preferenze o motivi per cui è meglio anticipare uno o l'altro, ci sono commenti su questo, ecco.
Posso dire, forse sarebbe meglio invertire, sono Giuliano, buongiorno a tutti.
Okay. Buongiorno.
Forse sarebbe meglio invertire tra criostato e prototype, nel senso che criostato prototype dipende da tutto quello che viene prima, quindi magari infatti, se invertiamo i due, ma quasi la stessa cosa, se volete ragionare. Però insomma c'è bisogno di un po' di input. Dai detector che sono dentro prima di fare il prototipo.
Ma in realtà l'input dei detector viene da oggi, cioè l'idea è proprio
sì,
perché,
ma
perché, rispondo solo a questa cosa, i prototipi saranno delle versioni minimali, semplificate di quello che è veramente quello che vogliamo fare, quindi il disegno del criostato non si deve basare troppo sul prototipo, anzi molto poco, perché molto poco sul prototipo e molto invece su quello che stiamo simulando. Ecco, questo sicuramente è fondamentale, che il disegno del criostato non sia legato al disegno del prototipo. Ecco.
Lo capisco, però quando dici criostato prototype potrebbe essere anche un prototipo un po' generico, generale, che aiuta a fare... E a mettere dentro dei prototipi, perché sai, quello che facciamo adesso è molto minimale, ci vuole qualcosa di un po' più sostanziale per andare a podarci, che puoi fare un prototipo del criostato in maniera ridotta, che però ti permette di disegnare, di mettere dentro un certo numero di diversi oggetti che ti e misurarlo in un ambiente un po' più simile a quello finale. È solo un discorso così, come volete, non è che ho...
Okay.
Però forse, ecco, dico forse.
Va bene, non,
dite come
non c'è alcun problema. Però anticipare questa parte, che comunque viene anche bene, perché comunque una delle prime deadline che abbiamo è dare uno schema sui prototipi, quindi possiamo benissimo mettere questa come 21 aprile, e quindi poi lo invertiamo sulla slide, ma così ci ricordiamo, e questa la mettiamo al 5 maggio, che vi anticipo che... Probabilmente io ho lezione e se possibile lo faremo verso, magari lo anticipiamo mezz'ora in modo da non essere tirati. Ecco.
Sì, sì.
Ok, se siamo, anche Alessandro comunque aveva un'idea simile alla tua, quindi va benissimo.
Se abbiamo un po' di tempo, mi spiego, perché insomma certo. Fare un criostato prototype costa un mucchio di soldi. E farlo che uno pensa, dice, ma potrebbe essere quasi quello finale, secondo me non abbiamo tante informazioni, forse può valere la pena di fare un criostato in forma un po' ridotta, che costa poco, dove però si può fare una serie di test per quello che ci sta dentro in maniera un po' più profonda, perché dal prototipino che viene fuori adesso immagino non è sufficiente per decidere come sarà il detector finale. Questa è l'idea che mi sono fatto io, potrei sbagliarmi, quindi correggetemi se mi sbaglio. Cioè, per esempio, se mettendo il detector, diciamo, ci vuole un criostato lungo un metro e mezzo con tutto questo, cioè veramente è lungo ed è costoso. Forse uno potrebbe dire, ma mi disegno un prototipo ridotto lungo, non so, un metro, cose di questo genere, testo tutto, verifico la meccanica, faccio l'elettronica e quello finale me lo faccio veramente quando tutto è pronto. Cioè va valutata anche questa possibilità.
Potrebbe essere un oggetto in scala ridotta, come spesso si fa. Però
per esempio c'è la stessa sezione, ma per esempio invece di essere lungo un metro e mezzo, un metro e sessanta, come probabilmente andiamo su questo, potrebbe essere lungo un metro, ci misuriamo, insomma non lo so, questo viene fuori, è solo per parlare in maniera così molto discorsiva di tutto, che forse è il modo migliore di arrivare a una conclusione.
No, ma sono perfettamente d'accordo e secondo me è molto importante che il prototipo abbia uno scopo preciso, cioè verificare quella cosa, verificare
esatto,
funzioni quello, cioè, perché poi non è certo il prototipo di Grain, è il prototipo delle problematiche del criostato, così come stiamo pensando i prototipi delle lenti.
Esatto.
Ok, allora direi che la discussione sui prototipi è posticipata quindi alla prossima riunione, quindi magari ecco, ogni persona, ogni parte, ogni gruppo del criostato, delle matrici, delle lenti penserà a una presentazione sui prototipi. E invece per quello che riguarda oggi possiamo continuare con l'agenda dei sensori e quindi abbiamo una presentazione del gruppo Bologna che riguarda le simulazioni dei sensori con le matrici e una presentazione dal gruppo Genova da Matteo per le lenti. Ok, se non ci sono domande, commenti, direi che Nicolò forse o chi si è preparato per Bologna può iniziare.
Sì, arrivo. Cercando di capire come condividere, che ho tutto sul browser. Proviamo così. Vedete?
C'è sempre il problema che vediamo
tutti si vede,
i colori che cambiano, no?
Un attimo allora, che provo di collegarmi dal portatile.
Se vuoi mandarle a me le slide, magari le condivido.
No, c'ho il portatile qua aperto. Okay. Mi scollego da qua e mi ricollego da là.
Eccomi.
Benissimo, vediamo tutto adesso.
Ok, scusate, ma ancora non sono riuscito a risolvere questo problema, evidentemente. Allora, vi racconto quello che in realtà più o meno già sapete sul camere e camere, noi intendiamo il complesso maschera sensore che usiamo nelle simulazioni. Ne abbiamo provate tante, però il modello principale che è stato usato in tutte le ultime simulazioni è un oggetto da 1024 canali. Non so se vedete abbastanza bene, posso provare a ingrandire un po'.
Sì, si vede bene.
Okay. E quindi 1024 canali, 32x32 come sensore e con il mosaico circa 2x2, adesso che sia stile Lecce o stile Bologna fa poca differenza, cambia una fila di pixel, una fila di fori. Le dimensioni esterne sono dell'ordine dei 18x18x2 centimetri. E sulla faccia frontale ci sono circa, scusate, no, non sono 500, sono 2000 qua, in questo caso fori quadrati da, qui in questa precisa camera è stato usato 2.71 mm come foro proprio e un bordo di 0,2 mm. E lo spessore è stato simulato come 0,1 mm. Ora, cose tipo bordo e spessore non sono particolarmente rigidi come vincoli, ma so che quando abbiamo fatto il prototipino 8x8 sono stati usati quei valori lì. Ora ci sono numerose varianti che sono state simulate, e tutte queste varianti sono disponibili sul repository Git delle geometrie. E includono sia fori diversi, cioè pattern diversi di fori, sia sensori diversi, pattern diversi di sensori, eccetera, eccetera. Tipi diversi di sensori, scusate. Per quanto riguarda i sensori, ci siamo ancorati abbastanza alla realtà. Abbiamo scelto un sensore, ok, 32x32 pixel, non lo fa nessuno, però si può comporre a partire da array più piccoli come 4x4, 8x8, che invece sono fatti, esistono. E per i dati delle performance abbiamo preso come ad esempio la serie 1460 con il pixel da 50 micron, per cui trovate il datasheet a quel link. E questo è un sensore che esiste, è relativamente nuovo, è quello che usiamo anche poi nei prototipi, ci è sembrata una buona scelta. Ovviamente non rappresenta quello che Hamamatsu venderà tra 5 anni o giù di lì, che potrebbe essere meglio. Mi auguro che non sia peggio, diciamo. Abbiamo comunque la possibilità di modellarne altri. Comunque, in termini appunto di modellare la risposta del sensore, che è in termini di computing una delle cose più costose che facciamo, appunto qui lo scopo è quello di fare una risposta dettagliata della matrice di CPM, del chip, dell'acquisizione, includendo sia i effetti di noise del CPM che dell'elettronica. Noi abbiamo sempre ritenuto che questi siano un po' più significativi per le matrici che non per le lenti, e quindi ci siamo concentrati su questi, perché magari la sensazione era che un artefatto dovuto a un segnale spurio su un'immagine altrimenti abbastanza chiara come quella della lente avrebbe dato meno fastidio. Quindi abbiamo deciso di introdurre un po' tutto, no? Dopo vi faccio vedere. Ovviamente, avendo questo strumento, noi ora lo usiamo con parametri propri di questo Hamamatsu che dicevo prima, però nulla ci vieta di usare parametri di qualsiasi modello di CPM. A questo indirizzo troviamo un esempio del file di configurazione, magari posso anche far vedere un secondo, giusto per dare un'idea di parametri. Ecco, ovviamente. Continuate, riuscite a leggere?
Sì.
Ok. E per esempio qua abbiamo parametri legati al tempo, rising edge, falling edge, ampiezza di un pixel, lo spread dell'ampiezza. Qui c'è il valore della PDA come unico valore ipotizzato alla lunghezza d'onda dell'argon. Valentina sta lavorando poi su fare una PDA effettivamente wavelength per wavelength. Parametri relativi al noise, dark count, cross section, eccetera, eccetera. E poi parametri relativi all'elettronica. Quindi sia come generare una waveform, che adesso vi spiego, sia limitazioni del chip, come può essere un numero di bit o un noise sulla baseline o una risoluzione una risoluzione temporale, eccetera, eccetera. Questo era per dare un esempio. Allora, in termini più di flusso, di come funziona questa cosa, si parte dall'input di Gen 4 facendo la lista dei fotoni simulati. Questo è quello che produce sostanzialmente il programma di Valerio e Matteo, Opsman. Da questi si arriva fino alla superficie del sensore, Poi noi prendiamo ogni fotone su questa superficie del sensore che ha assunto un piano ideale uniforme, dove tutti i fotoni vengono registrati, lo portiamo e lo trattiamo con il programma Detector Response, di cui esistono un po' diverse varianti, comprese una che usiamo adesso che gira su GPU. E questa qua, beh, per prima cosa assegna il fotone al corrispettivo pixel nella matrice di CPM o al bordo, no? La zona morta, eccetera. E simula poi una waveform per ogni pixel basandosi sui fotoni che arrivano in quel pixel, che vengono sommati in questa waveform insieme a tutto il resto, noise, eccetera. E qui una scelta abbastanza importante che era nei parametri è la lunghezza di questa waveform e anche il sample rate di questa waveform. Chiaramente più è dettagliata, più è lunga la waveform, quindi più si va avanti nel tempo fino ad arrivare anche all'intero spill, per dire, e più si va a raffinare nel sampling di questa waveform, è chiaramente più costoso. Questa waveform è un output, diciamo, intermedio che non è salvato, anche se potrebbe essere salvato perché è pesantissimo, chiaramente, e di fatto è una waveform intesa in senso analogico, quindi ideale, floating point con un sample rate molto alto. Questo è il motivo per cui è costoso da fare. Qualche esempio di questa waveform, vedete, si nota bene il tempo di salita, i due costanti di tempo della discesa. In realtà queste costanti di tempo sono derivate da un FBK, credo, non da questo specifico mazzo, ma insomma più o meno. Gli effetti che sono introdotti, li ho già più o meno detti a voce, abbiamo l'ampiezza e lo spread in ampiezza di un singolo fotone. Ovviamente ciascun fotone è contato se vince il tiro a dado della PDE, e viene aggiunto con la sua single photon time resolution della cella del CPM, con un offset appunto temporale sulla waveform di base. La waveform di base poi c'è anche una baseline, con un certo noise della baseline. Poi a ogni tanto si può aggiungere un po' di dark count rate, ogni impulso ha una certa probabilità di generare after pulse e crosstalk, e poi infine si aggiunge un po' di noise. Non so se al momento stiamo aggiungendo effettivamente il noise RF, ma visto quanto spesso ci capita di averlo, abbiamo il meccanismo per farlo. Parlo dei classici noise da tipo 100 MHz che vediamo sempre su CPM, o anche di cose più banali tipo la 50 Hz. E dopodiché si passa a simulare l'ASIC, e qui siamo un po' più work in progress, nel senso che è stato simulato il TRIROC, o una cosa simile al TRIROC, che era quello che usavamo per il Worm Demonstrator. Questo ha un integratore di carica e un TDC Leading Edge, quindi ci dà queste due informazioni. L'Alcor è un po' diverso perché non è un integratore di carica, ma è solo una serie di TDC, quindi la misura di ampiezza è data dal time over threshold. Questo è in corso di implementazione. Si possono fare anche cose più semplici se uno pensa di avere pochi soldi per l'ASIC, tipo fare semplicemente un peak sensing ADC con un TDC molto più grossolano. E anche qua ci sono molti effetti che possono essere inclusi o spenti a seconda di quanto uno vuole essere preciso. La banda analogica del front-end di questo chip, quanto guadagna, a che livello satura, e qual è l'errore di quantizzazione, cioè la risoluzione della DC, quanti bit ha, e la risoluzione del TDC dove c'è, eccetera, eccetera. E qui abbiamo due tipi di formati di output, uno che stiamo usando da tempo, che è DRDF, che sta per Detector Response Data Format, che è un formato binario che assomiglia un po' al formato PNG e rappresenta un'immagine. Questo va bene per ASIC come il TriRock, che di fatto fanno in tempo a dare una lettura in uno spill, e quindi alla fine dello spill si ottiene il valore e basta, è un'immagine statica. C'è un edge temporale, però c'è un valore per spill sostanzialmente. Mentre l'Alcor, che è molto più veloce, può dare anche hit multipli sullo stesso pixel all'interno di uno spill, e quindi il formato che poi abbiamo proposto per essere più generico, diciamo, è quello della lista di hit, che è quello che esce dall'Alcor, o da chip simili all'Alcor come architettura, cioè da chip che appena ricevono un hit lo trasmettono dicendo: questa è la timestamp di questo hit, sono pronto di nuovo per un altro, e se ne arriva un altro dopo più di, non so, qualche decina di nanosecondi, lo vedono anche l'altro. Siccome questo secondo formato è più generico ed è anche più facile da esprimere come un formato, diciamo, sparso, cioè che diventa tanto grande quanto è effettivamente il contenuto di segnale. E abbiamo scelto questo per sender, abbiamo proposto in realtà questo per sender echo, parlandone un po' con gli utenti, e questo lo trovate già nello struct.h, non so esattamente, Valerio può dire dov'è di preciso questo file, non ho ben presente. E anche il formato ovviamente contiene posizione dell'hit, tempo dell'hit, ampiezza dell'hit, e poi l'evento è una lista di hit, una lista di questi hit, per ogni sensore, per ogni pixel e per ogni camera. Ora, se non sbaglio, era stata chiesta anche un po' di informazioni sui prototipi attuali. Al momento abbiamo il Warm Demonstrator, che è una cosa che abbiamo fatto un po' di tempo fa, che era un 8x8 canali con CPM da un millimetro, sempre simili a Mamatsu, una serie leggermente diversa, ma più o meno sostanzialmente con le stesse performance. Qui il readout era caldo, appunto, con questo famoso TriRock. E i risultati di questo prototipo, lo ricordo per chi non ce l'abbia presente, è che sì, CPM e l'ASIC funzionano, il metodo per estrarre il segnale basato su una strip di Kapton con tutti i canali ha funzionato, perché abbiamo curato bene l'aspetto delle impedenze, della schermatura delle varie piste, quindi ok, funziona bene, il segnale è pulito. E fare la DAQ con la demo board del TriRock è una pena, sostanzialmente, non è ben fatta, quindi non è che ci possiamo fare molto, non controllavamo noi nel firmware né nient'altro. Però, insomma, qualcosa si riusciva a fare, siamo riusciti a ricostruire la posizione di una point source, cioè di un LED abbastanza luminoso. E già due LED distinti, insomma, si vedeva qualcosa, ma non particolarmente buono, non siamo andati molto oltre. Abbiamo provato con una sorgente estesa fatta con una fibra che metteva lungo il fianco, fatta con una fibra VLS di fatto illuminata, usata al contrario, e non ha avuto un grande successo, se non... E poi l'altra cosa che abbiamo fatto è l'abbiamo messo a bagno nell'azoto, ma non siamo stati a fare delle grandi prove nell'azoto, perché tanto la performance a livello di imaging è sostanzialmente limitata dal fatto che ci sono 8 pixel di lato, e ci sono poche immagini che uno può rappresentare con 8x8 pixel, è veramente, veramente piccolo. Questo ovviamente ha determinato che per il Cold Demonstrator provassero di fare qualcosa di più grande. Questo è in progress, abbiamo un piano per fare una camera con 256 canali, 16x16. Io ho scritto 3 mm perché è quella che pensiamo di accoppiare alle maschere, ma è stata prodotta anche una variante con sensori da 1 mm simili a questi qua. e sono intercambiabili sulla stessa elettronica. L'elettronica è un PCB con 8 Alcor e qualche altro componente per farli funzionare, ma niente di più. E sopra questi, questo PCB è un 10 cm circa con una parte che sporge, e sopra questi va costruita una scatola con la maschera come faccia frontale, e anche questa corrisponde più o meno alle dimensioni del PCB, quindi sono 10 cm circa. Adesso abbiamo il disegno CAD, ce l'ha Ignazio, l'AX, se interessa, immagino che interessi per mettere insieme il prototipi diversi, se non l'avete già si può sentire da lui. Lo stato attuale di questo è che i PCB, una parte è disponibile, la parte per i sensori, la parte degli Alcor stiamo ancora aspettando, cioè è disponibile ma non l'hanno ancora consegnato in realtà, perché devono montare, lì il montaggio lo fa la ditta, quindi devono montare le matrici che gli abbiamo dato da montare, mentre l'Alcor lo monteremo, loro monteranno cose tipo i connettori, ma l'Alcor lo dobbiamo montare noi con wire bonding. C'è lavoro in corso sul firmware e probabilmente siamo un po' più indietro sulla meccanica, cioè abbiamo un'idea di quello che dobbiamo fare, ma che io sappia non c'è ancora un disegno definitivo della meccanica. Qui intendo la meccanica della scatola che contiene la maschera, cioè in sostanza della parte blu qui, che è non solo la maschera frontale ma anche la scatola che chiude da luce che entra dal lato o da dietro, eccetera. Però insomma è una scatola, non deve reggere niente di particolare a parte se stessa, quindi non mi aspetto grandi difficoltà a produrre questa cosa. Nel Warm Demonstrator avevamo la possibilità abbastanza carina di variare lo spessore, perché la maschera era stata impilata su una serie di bordi di diverso spessore. Potrebbe essere comodo fare la stessa cosa qua, anche se c'è un po' meno spazio sul PCB. Questo direi che è tutto. Abbiamo coperto sia simulazioni che prototipi, quindi se avete curiosità.
Grazie Nicolò. Io ho qualche domanda, ma ci sono domande prima. Ok, se non c'è, allora nella prima slide, cioè l'idea un po' era capire appunto che sensori state studiando, e questo è chiaro, però capire anche se ce n'è uno che secondo voi ha più senso da considerare per grain, adesso sto dicendo. E quindi volevo appunto capire se eravate già un po' più spostati verso una configurazione possibile per grain, oppure se ne state ancora valutando tante, visto che comunque in qualche altro meeting si sono viste configurazioni in grain, visto che c'è la parte di meccanica, c'è Giuliano, ecco, capire se Giuliano può iniziare a pensare se come avete pensato quella configurazione ha senso. Ma, oppure
intendi configurazione del singolo sensore o configurazione dei sensori?
Tutte e due, cioè il singolo, okay. Che dimensioni ha il singolo e che posizionamento hanno tutti i sensori attualmente?
Sul singolo ti posso rispondere abbastanza facilmente, l'unica altra configurazione che prendiamo seriamente in considerazione è quella con sensori da 6 mm anziché da 3. Ovviamente uno può anche sempre immaginare di usare quella da 4 mm, ma è una cosa intermedia in ogni caso, che avrebbe sempre lo stesso numero di canali e però avrebbe la maschera senza mosaico. Quindi una maschera della stessa misura più o meno del sensore, quindi alla fine la scatola esterna rimane questa, con tutte dimensioni più grosse. Il vantaggio di questa sarebbe che raccoglie molta più luce, non ne necessariamente è migliore come risoluzione, però già il fatto di avere più luce sicuramente aiuta. Questa è una variante che stiamo studiando in, in ogni tanto facciamo dei confronti, ci focalizziamo principalmente su questa perché questa ci sembra abbastanza ragionevole, funziona abbastanza bene, però l'altra si può sicuramente considerare. Adesso le simulazioni sono sempre, a volte, sempre abbastanza ottimiste magari su come, su quanto funzionano bene le cose, quindi avere la possibilità di avere dei sensori un po' più grandi sicuramente è meglio, insomma. E okay, di nuovo, noi possiamo ipotizzare sensori di tutte le dimensioni, alla fine se, se andiamo da FBK più o meno un array di dimensione qualsiasi tra 3 e forse anche 8 mm è fattibile come, come singolo sensore. Anche più piccolo chiaramente, ma a noi più piccolo non, non serve. Non c'è abbastanza luce per uno più piccolo.
Ok, per quindi quanto riguarda... Scusa per capire, il messaggio è le dimensioni, quelle di 180x180x22 sono comuni a entrambi?
Sì, approssimativamente sì, perché erano in parte anche dettate da, da quanta roba ci sta sulla, sulla parete, okay, sulla parete di grain, la parete diciamo ellittica, quella okay, laterale, e mentre... mentre quella magari le pareti curve non erano altrettanto fitte, quindi uno se ne può mettere un po' di più, un po' di meno. Questo era un modulo di una buona dimensione per integrare sulla, sulla parete laterale. È chiaro che però magari non teneva conto di tutti gli spessori effettivamente necessari. Sicuramente dietro serve un pochino più di materiale semplicemente per far spazio per l'elettronica. Ma non tanto, magari 5 mm bastano. Di lato, non so, potrebbe essere un pochino più larga. Questo è chiaramente un disegno che sta su da solo. Quindi...
No, vabbè, ma è chiaro che cos'è, poi uno ci fa le pensate sopra. Okay.
Per quanto riguarda invece la geometria, la disposizione dei sensori in, in tutto grain, quello è un discorso più complesso. Non siamo in grado di dare un feedback su questo perché... non abbiamo avuto modo ancora di studiare quali sensori sono più importanti, quali sensori sono meno importanti, se possiamo fare a meno di certi sensori, se sarebbe meglio metterne di più in altre posizioni. Non tanto perché sia difficile fare una geometria, ma è più difficile confrontare in modo quantitativo i risultati, perché non, ha, non siamo ancora a livello in cui possiamo dire ah, qui il fit della traccia viene bene con tot parametro, non, non siamo ancora a questo livello, quindi non, è difficile confrontare quantitativamente e vengono a, ed è anche computazionalmente costoso fare tante varianti, cioè girare tante varianti. È sicuramente più, più facile progettarne che non testarne. E lo testimonia il fatto che di geometrie ne abbiamo disegnate decine probabilmente, cioè Valerio ne ha disegnate decine più o meno, e, però ne abbiamo veramente provate molto di meno. Quindi no, okay, quella risposta a quale sensore ci serve di più, quale possiamo sacrificare, possiamo andare a occhio, ma francamente preferirei non farlo.
Devo, scusa, posso fare una domanda sul appunto riguardo alla... dimensione del sensore, quindi l'area attiva, vabbè, dicevi o 3 mm o 6 o 1, sì, può essere conveniente, diciamo, utilizzare aree maggiori per la raccolta di luce, ma per esempio sulla, sulla risoluzione poi temporale, non so se, se, se l'hai detto, me lo so perso, incide, quelle dimensioni incidono?
Sulla risoluzione temporale, no, scusa, sulla risoluzione spaziale... dipende, da un lato i pixel sono più grossi, quindi quando si va a
sì, quello lo capisco, sì.
Nello spazio
sono... invece come risoluzione temporale non perdi niente.
La risoluzione temporale dipende dall'ASIC, se l'ASIC è fatto bene la differenza di capacità non influenza, perché quello che influisce sulla, sulla single photon resolution del CPM è la dimensione della cella, non del non del CPM stesso. L'unica cosa su cui il CPM influisce è la capacità, ma se uno fa un ASIC fatto come si deve, o anche un circuito discreto fatto come si deve, la capacità si può mitigare. Con uno stadio di ingresso current mirror, eccetera. La capacità grossa c'è, è un problema per alcuni tipi di readout, ma non è un problema se uno fa un circuito fatto apposta. Mentre la single photon resolution dipende dalla cella, dalla dimensione proprio fisica della cella, tempo di propagazione della valanga su tutta la superficie, quindi una cella più grande ha una risoluzione peggiore, anche se poi ha una PDE migliore, quindi prende più fotoni. Sì, probabilmente il compromesso alla fine è sempre che uno peggiora un po' la risoluzione temporale.
Eh sì, chiaramente l'altro parametro è la dimensione della cella, quindi qui stiamo parlando di 50 micron.
Cella da 50 micron, sì. Quella standard da mamazzo.
Sì.
Se facessimo FBK, penso che prenderemmo in considerazione celle da 40 micron, a meno che non siano disposti a farle più grandi. Io tendo a preferire le celle più grandi per la PDE. Qui non abbiamo problemi di saturare, quindi non ci serve il range dinamico delle celle piccole, e invece ci serve l'efficienza. Però, insomma, si prende un po' anche quello che c'è, non è fondamentale. Cioè, c'ha un impatto, ma non è un impatto significativo.
Ok, ci sono altre domande? Anche per la parte elettronica mi sembra che ci sono tutti gli strumenti poi per studiare bene i requisiti dell'elettronica, ecco, e anche sì. Quanto è e anche fare la simulazione realistica poi dell'elettronica che si sta sviluppando, pensando per i prototipi, quindi quella è una parte utile e sì, interessante.
Chiaramente questa dipende dall'avere accesso non solo a sapere quale chip, ma anche avere una buona documentazione del suddetto chip. Per il Trirock più o meno era così, per l'Alcor già meno, perché è un po' meno chiara, certe cose sono un po' meno chiare. Poi non avendolo in mano non sappiamo cosa è vero e cosa è wishful thinking nel datasheet. Quindi sì, si può, ecco, una cosa che può essere utile è definire l'architettura di un eventuale ASIC fatto per nostro conto, che ci piacerebbe tanto avere, e possiamo vedere su quale parametro dobbiamo giocarci la maggior parte dell'area di silicio e della potenza, e magari scopriamo che la risoluzione temporale non è poi così importante e possiamo andare su un ADC preciso invece. Perché, per esempio, all'inizio noi pensavamo che il timing fosse molto importante perché si poteva usare per corroborare le informazioni sul singolo fotone, però lo scintillatore probabilmente non è abbastanza veloce per questo. Quindi non è detto che un timing della decina di picosecondi che uno può realisticamente avere sia poi così importante. Visto che siamo limitati dalla potenza, dobbiamo scegliere come giocarci la potenza disponibile, se aumentiamo la risoluzione dell'ADC, se aumentiamo quella del TDC o se aumentiamo il data rate. Ovviamente non aumenteremo il data rate. Va bene. No, se non bene. C'è altro, stoppo lo share. Sì,
direi, chiediamo. Ok, e quindi adesso la stessa cosa sulle lenti.
Ecco, mi sentite?
Sì.
Allora, condivido lo schermo.
Un po' basso di volume, almeno io. Un po' basso, però di posso volume. Sempre alzarlo io.
Un po' meglio così?
Sì, sì.
Ok, il volume del microfono era basso. Allora. Ok, ho anch'io messo su qualche slide, in realtà sono cose probabilmente che sono già state dette, però ho raccolto queste informazioni qualche slide, su quelle che sono le dimensioni e la posizione attuale dei sensori per quanto riguarda le camere a base di lenti. Il design che abbiamo considerato fino a questo momento nelle simulazioni di Grain, che qui chiamo, diciamo, reference design, giusto per dargli un nome, è questo qui, che immagino abbiate già visto in qualche altra presentazione. L'idea è avere una camera che usa di fatto due lenti, che sono due lenti piano convesse, quindi queste due calotte, diciamo, sfere tagliate, diciamo così, che sono identiche, quindi hanno lo stesso raggio di curvatura, che è di circa 80 mm, e sono spesse al centro, quindi lo spessore massimo di queste calotte è di 6 mm circa per entrambe. Queste due sono posizionate in modo tale da avere uno strato di gas in mezzo tra le due, e diciamo che in realtà il potere di focalizzazione è dato proprio da questo gas, cioè di fatto questa lente funziona come se il gas fosse la lente vera e propria, cioè una lente biconcava con un indice di frazione che è minore di quello esterno e quindi focalizza invece di divergere. La dimensione complessiva è il diametro di queste calotte, di queste due lenti, è di 50 mm e lo spessore totale di questo blocco è quindi 6 per ciascuna lente più 2 di gas in mezzo, quindi sono circa 14 mm. E dopodiché la dimensione più grande è in realtà quella che va dal centro di questo sistema ottico al piano del sensore, che è invece di 10 cm. E questa, diciamo, è la distanza maggiore che è stata scelta in modo tale che queste lenti abbiano una profondità di campo accessibile che va da circa i 35 cm agli 80 cm, quindi che vedano più distante possibile. Il sensore è 64 mm per 64 mm, quindi queste sono le dimensioni complessive di una singola camera. Per quanto riguarda il loro posizionamento all'interno di Grain, questo è attualmente la geometria. Quindi sulla destra c'è, diciamo, la visione 3D e qui sono le proiezioni nel lato, insomma, in alto e in basso e sulle facce laterali, quelle ellittiche. Questa geometria è stata costruita con l'intento semplicemente di coprire il più possibile il volume e in particolar modo per quanto riguarda le facce laterali, quindi quelle ellittiche, la posizione delle camere sta scelta per cercare di ottimizzare il campo di vista, cioè fare in modo che a 40 cm dalla lente i campi di vista coprissero il meglio possibile l'ellisse. Queste posizioni naturalmente possono cambiare leggermente, ecco, questo, diciamo, è solo una prova iniziale per cercare di ottimizzare questo. Ci sono quindi 14 camere sulle facce laterali, in due file da 7, dove le camere, diciamo, le prime 5 camere sono diciamo abbastanza equidistanti, poi le ultime due sono un po' più distanti dalle altre per cercare di coprire la parte finale della curvatura. È chiaro che in un disegno realistico del criostato ci saranno sicuramente delle cose in alto e in basso, quindi non so quanto sarà possibile effettivamente mettere sensori in questa posizione, quindi per queste cose magari un confronto appunto con chi sta facendo il progetto del criostato è molto importante. Allo stesso modo, per le facce in alto e in basso, attualmente abbiamo messo dei sensori, in particolare anche qui 5 sensori equidistanti tra loro. È chiaro che anche questi sensori potrebbero essere chiaramente d'ingombro a seconda del progetto realistico. Quindi è da valutare come sia possibile, se è possibile inserire dei sensori in questa posizione. Complessivamente, quindi, il numero di camere sono 14 sui lati, quindi ci sono 28 camere sui due lati e poi 5 camere in alto, 5 in basso, quindi in totale sono 38 38 camere, quindi complessivamente l'assunzione sui sensori è la stessa, diciamo, delle maschere, quindi sono sensori 32x32, in particolare considerando un pixel 2 mm, quindi sono 1024 canali per camera, quindi per, se ci sono 38 camere il numero di canali complessivo è questo qui, quindi ci sono circa 39.000 canali. Attualmente la simulazione del sensore è, per quanto riguarda quello che facciamo con le lenti, è molto molto semplice, quindi è semplicemente sugli IT che escono dalla simulazione nei vari SIPM, c'è soltanto un taglio del 20%, insomma, con una PDE del 20%, quindi solo un taglio di efficienza e nulla di più. Sicuramente, ecco, questo è il numero totale di camere. Riguardo a quali camere siano migliori rispetto a altre, anche qui è difficile dirlo in modo quantitativo, diciamo che non c'è uno studio quantitativo fatto, un estimatore per dirlo facilmente, quindi quello che posso dire è solo quello che ho visto, diciamo, visivamente, dalla qualità delle immagini. Attualmente le camere che funzionano meglio sono le camere sulle facce ellittiche, in parte perché queste sono anche quelle che sono più ottimizzate per la geometria attuale, nel senso che la geometria che vedete qui ha una lunghezza lungo X di un metro esatto, che è proprio la distanza per cui queste camere lavorano congiuntamente, le coppie su un lato e sull'altro lavorano congiuntamente. Sono state progettate per farlo e quindi funzionano abbastanza bene. Chiaramente uno potrebbe pensare a eliminare qualche camera, magari quelle più in alto, più in basso, per fare spazio a eventuali ingombri di altre cose, però più o meno questo è il... Insomma, si potrebbe togliere qualche camera, però una decina di camera per faccia è abbastanza essenziale. Per quanto riguarda invece le camere in alto e in basso, sono quelle attualmente meno ottimizzate, perché l'altezza di grain è più grande, quindi funzionano in generale peggio, perché in media l'evento si trova a una distanza maggiore rispetto alle altre, però sono comunque, diciamo, importanti, nel senso che le camere che sono sulle facce laterali hanno difficoltà maggiore a determinare la posizione dell'evento lungo l'asse X, proprio per come sono... Questo, diciamo, è una cosa comune a tutti i sistemi ottici che lavorano attraverso l'approssimazione pinhole, hanno difficoltà a determinare la profondità dell'evento, specialmente quando l'evento è proprio lungo l'asse della camera, in quel caso è proprio impossibile. Quindi è necessario avere in qualche modo una... sarebbe bene avere una... almeno qualche camera in una direzione ortogonale, quindi se anche non fosse possibile avere entrambe le camere in alto e in basso, almeno una delle due, dei due lati dovrebbe... si sarebbe meglio che fosse coperta in qualche modo. Quindi questo, diciamo, è il design che ho chiamato di reference, che, come dicevo, è stato progettato per lavorare in qualche modo su una distanza complessiva di un metro, quindi avendo due sensori che si guardano uno con l'altro su una distanza complessiva di un metro. Quindi ciascuno copre una parte di distanza che è opposta a se stesso, però insieme coprono l'intera distanza. Chiaramente questo metro è in realtà un po' riduttivo, specialmente anche guardando gli ultimi design del criostato, in cui invece la dimensione su X è più grande, quindi stiamo anche pensando a altri design nel tentativo di, per esempio, andare a distanze maggiori. La difficoltà principale andare a distanze maggiori è che si perde luce, non è tanto la focalizzazione, ma quanto proprio che i fotoni iniziano a mancare. Quindi stiamo pensando a un altro design in cui aumentiamo il diametro della lente, quindi per cercare di raccogliere più luce, però, diciamo, il concetto è sempre lo stesso, quindi sono due lenti piano convesse, col gas in mezzo, però con un diametro maggiore, quindi 60 mm invece di 50, i raggi di curvatura sono leggermente diversi, ma la focale è più o meno la stessa, quindi, diciamo, siamo a 8-9 cm. E sono un po' più spesse perché, avendo ingrandito il diametro, non si può fare altrimenti. C'è poi un'altra configurazione invece che è leggermente diversa ancora come concetto proprio, nel senso che è una lente più tradizionale, quindi una lente di convessa, questo è tutto vetro, diciamo, in cui però il gas è inserito tra il sensore e la lente. Questo, diciamo, è proprio un altro design differente che dalle simulazioni semplici potrebbe funzionare. Ha una focale ridotta, quindi questo è anche un modo per testare qualcosa che abbia una focale diversa da quella con cui stiamo lavorando adesso. In generale, in ogni caso, per entrambe queste due nuove configurazioni bisogna aspettarsi una modifica della distanza tra il centro della lente e il sensore, però comunque non di qualche centimetro, ecco. Potremmo arrivare a ridurla di qualche centimetro, però grosso modo è comunque una distanza abbastanza grande, quindi intorno ai 10 centimetri in ogni caso. Comunque è da valutare, però, su cui ho messo un range possibile di variazione, però dipenderà molto da quello che dicono le simulazioni di questi nuovi design. Riguardo l'ultima cosa, riguardo ai prototipi, il prototipo per quanto riguarda il reference design, per così dire, quindi la lente simulata finora in grain, è pronto ed è già anche stato utilizzato, quindi qui vedete lo schema tecnico. Di fatto il materiale è questo, è un fused silica, che trasmette all'UV dello xenon, quindi a 165, una trasmissione in realtà superiore al 99%, quindi una cosa piuttosto buona. Le dimensioni sono le stesse di quelle della simulazione, anzi la simulazione è stata proprio fatta in modo da essere consistente con il design, con l'oggetto reale, con il prototipo reale, quindi il raggio di curvatura è lo stesso. Chiaramente nell'oggetto reale il diametro è leggermente maggiore per motivi costruttivi, però quell'efficacia è comunque di 50 mm. In realtà il diametro effettivo è 56. Però questo è importante perché serve anche per poi costruirci, insomma, per poi riuscire a inserire queste lenti dentro un supporto, è necessario avere comunque una zona in cui si può appoggiare la lente. I test che abbiamo fatto finora sono test in acqua, quindi qui vedete il barilotto con il supporto che è questo qui, dove sono inserite le due lenti con una valvolina per far entrare il gas. E quindi i primi test che abbiamo fatto sono stati test per verificare che le simulazioni, anche se in acqua e con luce visibile, potessero descrivere effettivamente il comportamento della lente. Questo sembra così. Quindi abbiamo inserito le lenti in questa vasca d'acqua con una sorgente di luce visibile portata da una fibra. E il passo successivo, che diciamo è in progettazione, è quello di fare test simili, però a questo punto in liquid argon, quindi con una sorgente esterna UV, e questo avverrà dentro la facility Arctic che abbiamo qua a Genova, e stiamo quindi iniziando a progettare quello che poi saranno effettivamente i supporti da immergere in argon. Quindi questo qui vedete due disegni in CAD di come sarà questo supporto. Per quanto riguarda gli altri due design, è in corso il procurement delle varie lenti, quindi ci aspettiamo in futuro di poter testare sia in acqua che poi in liquid argon, sia il prototipo con un metro maggiore per vedere se riusciamo ad andare più in là di un metro, e anche un design completamente diverso, quello con la lente di convessa, per verificare se quello funziona, potrebbe essere anche un po' più semplice. E questo è quanto.
Grazie Matteo. Ok, vedo una mano da Claudio che si è alzato alle 4 per noi, grande.
Sì, mi sentite?
Sì.
Ok, io avevo una domanda non specifica su questa presentazione di carattere generale. Voi come simulate la risposta in luce dell'argon liquido? Cioè, si può avere una presentazione di come viene generata la luce nei vari casi in argon liquido? Non lo dico per adesso perché siamo alla fine dell'ora, ma se in uno dei meeting prossimi Venturi si potesse avere una presentazione della simulazione dello scintillatore per capire come viene generata la luce, quali sono le caratteristiche di propagazione, di generazione, di generazione delle varie caratteristiche temporali del segnale iniziale e così via. Perché queste chiaramente poi vanno a influenzare il modo in cui viene generata l'immagine su questi sensori.
Se Matteo non risponde, un commento a questo, nel senso che sì, è importantissimo, però allora intanto in questo momento stanno simulando solo l'argon e per le lenti ci vorrebbe argon più xenon per quello che stiamo pensando adesso. Quindi bisogna fissare una qualche concentrazione che ci sembra realistica e simularla. Per quello che riguarda l'argon invece è simulata in modo preciso, forse Matteo può dare più dettagli di me, con le due componenti temporali, con la frazione giusta nelle due componenti e anche la frazione giusta tra scintillazione e...
Sì, ma c'è anche la propagazione della luce nell'argon.
Quello è Giant 4, pacchetto di ottica di Giant 4.
Sarebbe importante capire che cosa c'è dentro in questo pacchetto di ottica, fino a che punto è dettagliata la simulazione, perché ci sono effetti che per modelli tipo Dune con i vari Arapuca e cose del genere non sono così importanti, mentre invece ci sono dettagli che diventano importanti per questo tipo di rivelatore, dove si va a cercare di ricostruire l'immagine. Quindi quello dovrebbe essere in qualche modo spiegato, cioè fino a che punto i fenomeni di propagazione di scattering all'interno dell'argon vengono, se ne tiene conto, in che modo, insomma. Non so chi ha queste informazioni, perché io non so come venga trattato tutta la produzione e la propagazione in Gen 4. Quindi c'è qualcuno che ha le conoscenze che servono per fare una presentazione e spiegare che cosa succede, o si può chiedere di avere una presentazione su quello?
Certamente, direi, come certo. Risposta. E poi...
Certo, certo.
E tra l'altro per noi è un punto chiave che vogliamo chiarire con il prototipo, nel senso che già il prototipo in acqua ci fa capire se la simulazione Giant 4 dà risultati folli rispetto alla realtà o no, già coi test in acqua, era proprio l'obiettivo dei test in acqua, se no voglio dire non avrebbero troppo senso, ma è proprio quello il confronto della simulazione Giant 4 mettendoci acqua e i risultati veri, quindi sicuramente è un punto critico che su cui ci stiamo basando. Comunque sì.
Sì, ci sono diverse persone che hanno lavorato sulla simulazione, magari possono preparare una cosa insieme, poi senz'altro esporla a uno dei prossimi meeting. Sto pensando, non so, Valerio, Matteo, la Valentina, insomma, chi ha lavorato su queste cose qua.
Sì, sì, immagino siano tutte, cioè non immagino, sono tutte informazioni che possiamo tirar fuori dalla simulazione, quindi possiamo sicuramente preparare una presentazione su quello che hai chiesto, proprio per i prossimi meeting, insomma.
Sì, direi che è abbastanza fondamentale, perché uno fa delle ipotesi, disegna i suoi rivelatori e poi magari scopre che il generatore non riproduce correttamente la realtà, o ci sono delle ipotesi dentro. E ho notato che quando ne ho parlato, quando si cercava di fare simulazioni, per molti era abbastanza oscuro il modo in cui l'argon liquido viene trattato da questo punto di vista. Per me di sicuro lo è, nel senso che non lo posso dire onestamente che non lo so.
Assolutamente fondamentale sapere, anche perché la quantità di luce che arriva sui sensori dipende, dipende da tutto il funzionamento del rivelatore, quindi è un aspetto senz'altro importante.
Posso, Lea? Ho alzato la mano.
Sì, certo, certo.
C'ho una curiosità. Vabbè, da quanto capisco, nel prototipo il gas viene inviato attraverso la valvolina di cui parlava Valerio. Però il progetto finale è naturalmente di avere delle lenti sigillate, ovviamente, corretto? Col gas all'interno e quindi nessuna necessità di fornirlo periodicamente. Ma mi chiedevo, dato l'indice di frazione dell'azoto è praticamente 1, c'è un motivo per cui si usa l'azoto o si potrebbe usare semplicemente l'aria?
L'aria credo che condensi a temperature criogeniche, cioè deve essere un
e questa azoto. È una questione.
L'azoto si spera che anche lui non abbia cambiamenti di stato o condensazione anche lui. O...
Ma non operiamo proprio alla temperatura dell'azoto liquido, più o meno?
Siamo al largo.
Se posso dare un suggerimento.
Sì?
Possiamo usare l'elio, semplicemente.
C'è qualche difficoltà a tenerlo sotto vuoto, quel volume lì?
E questo lo verificheremo con i test, come è sottovuoto.
È sottovuoto, perché voglio dire, alla fine dei conti, che ci sia un gas lì dentro oppure no, dal punto di vista ottico non cambia poco, nel senso che se uno non gli mette niente, chiaramente fa un vuoto sigillato, poi è, diciamo, dal punto di vista pratico è forse la cosa più semplice.
Sì, non mi ricordo, Lea, forse tu ti ricordi i costruttori di lenti con cui avevamo parlato, forse avevano, non erano certi.
Sì, la vedo dura che si riesca a tenere una tenuta di vuoto. È più facile metterci un gas e scegliere quale gas è il migliore per lavorare a quella temperatura. Ecco, noi la pensavamo così, però varianti sono sicuramente. Però pensare di fare una tenuta a vuoto con le lenti che già stiamo pregando che reggano a temperature criogeniche è uno stress ulteriore che gli dai di fatto. Quindi, da valutare, ecco, però forse il gas è la soluzione più facile.
Ma su quelle dimensioni lì non penso che ci siano problemi, nel senso che ci sono fototubi che funzionano e quindi mantenere il vuoto lì dentro è solo una questione di garantire le tenute. Se metti un gas, innanzitutto chiaramente devi tenere conto che quando quel gas lì lo raffreddate, a meno che non sia elio o peggio, andrà a pressione più bassa, perché la pressione dell'azoto nel momento in cui viene raffreddato si riduce di un fattore 3. Quindi, un po' sottovuoto si andrà, a meno che non viene fornito del gas per compensare la pressione quando raffredda.
Tra l'altro non sono neanche infatti convintissima che non ci sia la valvolina e il refurbishing fisso, quindi questo sono problemi da chiarire con i prototipi, esattamente. Quello è lo scopo.
Quindi proprio
bisogna cercare la soluzione più facile.
L'idea nel progetto finale è di avere la valvolina, quindi una tubazione che arrivano in qualche maniera.
Lascerei un attimo in sospeso il progetto finale.
Sì, no, certo.
Come vedi qua nel prototipo abbiamo la valvolina, se riusciamo a trovare la configurazione per cui la valvolina può essere chiusa e dimenticata, a quel punto sì, altrimenti poi nel progetto finale penseremo a un sistema di ricircolo, sì. Bisogna cioè, di ricircolo di rifornimento.
Sì, di refilling, insomma, in qualche modo. No, poi chiedevo sulla slide 3 dove c'è la configurazione delle lenti. Diciamo, mi verrebbe da... Capisco che dal punto di vista meccanico è una cosa più complicata, ma insomma, così è molto più semplice. Sono allineate sulla verticale, va bene. Ma l'idea invece di seguire il profilo dell'ellissoide forse ottimizzerebbe la visione, a meno che uno non immagina già di definire un volume fiduciale e in qualche maniera riduce, diciamo, non si preoccupa di parti più laterali, di zone più laterali. Però a me verrebbe, insomma, da, ripeto, meccanicamente può essere più complesso, però insomma seguire il profilo sarebbe un'altra opzione. Ecco.
Ma la copertura lungo Z è abbastanza garantita, vero Matteo?
Sì, cioè, se... sì.
Perché Paolo dice se si allargano e non si vanno in verticale ma si allargano, ma credo che la copertura su Z è già garantita.
Su Z non c'è problema a campo di vista. Io mi scuso con Matteo, intanto lo chiamo Vincenzo, ma insomma.
Prima Valerio l'hai chiamato.
Ah, Valerio, ecco, sì.
Invece io avevo le domande appunto che un po' ha fatto già Matteo per Giuliano, per il gruppo di meccanica, nel senso se possono considerare seriamente questo disegno e dirci guardate, quei sensori là non ce li metterete mai oppure li dovete spostare, soprattutto appunto i sensori in alto e in basso che, come dice, ha detto Matteo, non sono proprio i più importanti, però hanno un ruolo abbastanza importante, soprattutto per le ricostruzioni del vertice. E no, quindi vorrei invitarvi a prendere magari seriamente, a chiederci anche dettagli su questa configurazione e dirci punti critici eventuali.
No, io così da quello che vedo adesso, sai, siamo in una fase talmente preliminare che è difficile giudicare, ma non vedo grossi problemi, sia metterli per quelli dei coperchi in verticale, sia seguire un profilo come le lisse, perché tanto bisogna fare una struttura che li mette in posizione. Qualunque geometria va bene, secondo me. Sopra e sotto non è che non si possa mettere, è che nella parte sopra c'è chiaramente una zona di vapore e quindi bisogna metterli immersi, bisogna stare un po' più bassi rispetto al bordo superiore, poi si fa una struttura orizzontale che li tiene e idem di sotto perché ci sono i tubi di alimentazione, quindi bisogna starci sopra, insomma, no, come si fanno quelli verticali io non vedo grossissimi problemi, mi sbaglierò, ma per ora non vedo nessun grosso problema a metterli sia sopra che sotto. È chiaro che riducono il volume e che pongono un po' di problemi, però dal punto di vista di sospenderli o metterli meccanicamente, secondo me si dovrebbe fare. Questa è la mia prima valutazione.
E di quanto andrebbero spostati sopra e sotto?
Sopra ci sarà sicuramente un 10, potrebbe essere di più perché noi produciamo anche calore, quindi di vapore, se ne diciamo 10-15 centimetri di vapore, quindi dobbiamo stare invece nella parte liquida. Sotto ci sono i tubi di alimentazione, sono più piccoli, 50-60 centimetri, quindi di sotto il problema è più piccolo, di sopra...
Scusa, di sotto quanto?
Ma i tubi attualmente sono 50 centimetri di diametro, metti 60, vogliamo stare un
millimetri.
Po' ti devi spostare un po' e poi metti quello lì. Quindi sotto non mi sembra un problema grosso, dal punto di vista meccanico, no.
Ok.
Sopra c'è quest'altra cosa. Cioè, il problema di tutto è che quando uno considera il detector, il volume che resta, cioè quello fiduciale, deve tener conto dell'ingombro del detector. E se fai l'oggetto più grande, adesso qui è un metro, però fai più grande ti cambia la focale del detector. Quindi noi adesso in realtà siamo 1,30 m, però se vogliamo una tonnellata, quasi una tonnellata vista, quasi dico, perché forse non ci si arriva, dobbiamo farlo 1,50 m, 1,60 m, da cui sottrai il volume dei detector e quindi ti resta, non so, 0,8, 0,9 di tonnellate di argon visibile. Ecco, questa è più o meno la problematica che dobbiamo affrontare. E quindi se lo fai, se ne devi vedere di più, devi cambiare la focale. Insomma, è un po' un cane che si morde la coda. Bisogna trovare la soluzione.
Tra l'altro, dovremmo anche iniziare a pensare a un disegno combinato, maschere e lenti,
Maschere e lenti, la prima cosa che mi viene in mente è che comunque se le lenti hanno bisogno dell'ozeno, la parte criogenica dovrà tenere conto di quello. E i detector, che non sono le lenti, dovranno essere adattati per la luce europea. Che forse non è un problema, vuol dire, non lo so, lo so, sto dicendo adesso. È corretto questo?
Certo, però diciamo un aspetto importante anche, nel senso capire se e come si possono combinare le due soluzioni, dove veramente si crea un vantaggio. Anche perché senza popolare troppo l'oggetto di rivelatore, insomma, è una cosa che ancora certo. I due gruppi che stanno studiando le due soluzioni a un certo punto dovrebbero vedere di capire se ci sono degli aspetti per cui avere una cosa combinata possa portare dei vantaggi, ecco. In certe zone.
Teniamo sempre presente che i detector lungo le pareti con quelle curve, anche quelli portano via volume, e siccome sono in una zona dove il volume conta molto, alla fine se dobbiamo recuperarli in lunghezza abbiamo dei problemi.
Esatto, infatti la domanda che ho fatto prima a Nicolò, che è qual è la configurazione in grain, è proprio per dire, ognuno ovviamente si ottimizza adesso la sua configurazione ideale in grain, che per noi adesso potrebbe essere questa. Poi capisce...
No, non è questa perché la dimensione di lunghezza non è quella giusta.
Vabbè, per quella ideale per le maschere, cioè se dovessi...
No, come disposizione sì, però bisogna tenere conto del fatto che la lunghezza è diversa.
Sì, infatti ci proviamo a farli più grandi, poi vediamo se non funziona più grande, a quel punto capiremo come adattarci. Certo. Questo sarebbe infatti ideale per le lenti, con ovviamente le dimensioni anche ridotte, perché appunto l'abbiamo voluto ottimizzare, per capire se funzionava almeno così e come funzionava. A quel punto bisogna poi passare al disegno realistico, che ha 1,6 m o 1,4 m, quello che stai pensando,
va bene,
integrarla con gli altri constraint e le altre informazioni che arrivano dal gruppo delle maschere, che dovrebbe in qualche modo anche lui avere la sua configurazione ideale, capire quali sono i sensori che sono più utili e quindi combinarle insieme. Quindi diciamo che stiamo andando su strade parallele, pensando ovviamente di convergere, e ovviamente i passi da fare sono tanti, però insomma... Mi sembra che siamo sulla strada.
Una cosa che possiamo, scusami, senz'altro dire è che le maschere non possono fare a meno di quelle sulla parete curva. Quindi...
Che sono libere in questo momento, no? Cioè, sì. Esatto. Quindi le maschere sulla parete curva sicuramente, cioè le pareti curve sicuramente non le utilizziamo, perché già così noi non le utilizziamo. Se voi dite invece ci serve dello spazio nelle pareti ellittiche, e allora lì poi valutiamo, ecco. Oppure vi serve dello spazio sopra e sotto, allora lì valutiamo, ecco, e studiamo l'ottimizzazione.
Peraltro che c'è abbastanza spazio in realtà che lasciate libero sulla parete ellittica.
E così come sono potremmo lasciarlo libero noi quello spazio, sì sì. Quindi se a voi andrebbe bene quello spazio, sicuramente potete pensare di utilizzarlo. Se ne serve altro, ovviamente lo combiniamo poi a uno stadio più avanzato con studi combinati. Sì. Magari ha senso, non so, fare due righe di maschere e due righe di lenti, potremmo essere sicuramente da considerare. Infatti, se ognuno ha la sua ottimizzata, capisce quello che serve, poi a quel punto si combinano, nessuno vuole. Questo è solo il punto di partenza per capire come sta funzionando a noi, che ho già da dei problemi, però qualcosa siamo riusciti in qualche modo a ricostruire.
Dovremmo studiare però come combinare la ricostruzione al momento.
Vabbè, certo. Vabbè,
non so se riusciamo a combinare
certo.
A combinare i risultati senza avere un software che mette insieme dei parziali della ricostruzione.
Io andrei appunto in parallelo, quando se voi arrivate a un disegno come questo per voi, cioè nel senso noi se mettiamo le maschere lì vediamo tutto benissimo, poi a quel punto vediamo quali sono le sovrapposizioni per cui dobbiamo in qualche modo adattare l'uno all'altro, oppure se invece a voi bastassero per esempio le maschere nella parte nella parte curva non dovremmo fare niente se non poi lavorare su combinare le ricostruzioni, ma a livello di disegno saremmo già arrivati. Ecco.
Ok, e avevo anche un'altra domanda rivolta a Giuliano, insomma, per la meccanica. Allora, noi diamo per scontato che sia abbastanza facile avere delle flange sulla parete ellittica, cioè sul lato, dove far passare i cavi, eccetera.
Mm-hmm.
I cavi dei sensori ed eventualmente i tubi, se bisogna portarci del gas, dei sensori, quelli sulle pareti curve, ma anche sul top e sul bottom, come ci sono qua, possono uscire dalle pareti curve o devono essere...
No. Solo dai coperchi.
Ecco, allora mi chiedo, come facciamo ad attaccarli quando chiudiamo il coperchio?
Beh, dobbiamo metterci una struttura interna che li tiene, poi i cavi corrono paralleli alle pareti curve, arrivano al coperchio, fanno le loro chicane necessarie per arrivare ai connettori e poi escono da lì.
Sì, no, ma come facciamo ad attaccarli fisicamente? Cioè non c'è un omino dentro il coperchio quando chiudi il secondo coperchio?
No, si può mettere una struttura, se tu pensi a una struttura che è attaccata direttamente al coperchio, una specie di gabbia che è attaccata al coperchio, che va dentro, che copre per esempio metà della lunghezza del detector, quindi metà da una parte, metà dall'altra, c'hai il coperchio più una gabbia con tutto attaccato lì, i cavi che corrono, eccetera.
Ok, quindi meccanicamente... Quando
metti
anche,
meccanicamente anche, metti dentro questo oggetto che contiene tutto.
Anche le pareti laterali, tutto
qua. Eh sì, bisogna che sia così. A un certo modo, quello è quello che si deve fare. Quindi, ma è anche comodo nel senso che quando sei fuori hai tutto in vista, lavori su tutto, sistemi tutto, e poi lo metti dentro. Questa è la tecnica, questo non c'è dubbio. Qualunque cosa sia, questa è la tecnica da usare. Poi bisogna vedere se ci viene bene, ma insomma questo è il modo di farlo.
Ok.
E quindi lo spazio sulle pareti ellittiche è praticamente molto piccolo, giusto?
In che senso?
Sì, lo spazio che si porta via con
dallo spessore che hanno i detector.
I detector non molto.
A parte quello dei detector che abbiamo detto, arriviamo alla parete dei SIPM, tra la parete dei SIPM e la parete del criostato.
Ah sì, lì dipende un po' se ci sono problemi anche, non so, quella è una massa, se c'è problemi, quanto bisogna tenere. L'oggetto è metallico, sarà messo a massa, se ci sono dei problemi di quel genere, se no può essere pochi millimetri, diciamo 5 millimetri, cose di questo genere, ecco, cose... Dal punto di vista meccanico, appena c'è qualche millimetro ed è rigido, non c'è nessun problema. Se ci sono altri problemi, bisogna vedere.
Ok.
Ah, quindi quando si sfilano i coperchi, devono essere sfilati lungo delle guide che li tengano perfettamente dritti, perché sennò...
Esatto, sì.
Ah, ok.
Vabbè, faremo un oggetto esterno che ci permette di fare questa cosa.
Ok. Sì, ha senso.
Sì, perché sennò la forza di mettere oggetti, creare un po' di clearance, per, alla fine di volume vero ce ne resta poco. E questo è il punto con cui stiamo combattendo.
Ok.
Sì.
Bene.
Direi che se non ci sono altre domande...
Sì, siamo stati nell'ora e mezza. Era
volevo solo fare due notazioni. Una è naturalmente di caricare le presentazioni su Indigo, perché attualmente c'è solo la prima slide che ha presentato Lea. E poi mi chiedevo, avevamo un programma di articoli, ora capisco che c'è tanto da fare con le scadenze e gli impegni pressanti per Dune. Però, insomma, se riprendessimo anche quel ragionamento, tra l'altro c'era un proceeding, no, che doveva essere prodotto. Volevo un po' capire se a Bologna o a Genova state mettendo in campo, diciamo, un'attività anche di questo tipo di scrittura, insomma. O quando pensate che potrebbe uscire qualcosa. Tenete conto che ci sono colleghi che non sono in Dune, che stanno lavorando e che, insomma... attraverso il PRIN possono avere il riconoscimento del loro lavoro e non attraverso le pubblicazioni di Dune, insomma.
Passiamo, per quanto riguarda le cose a più breve termine, forse si può pensare, anzi, senz'altro pensare a qualche cosa legato al dimostratore che stiamo costruendo, e direi che quella è un lavoro che può saltare fuori, insomma, penso, diciamo, dipende a che tempi, la scala di tempi a cui pensavi, Paolo, perché...
No, non penso dei tempi stringenti, Alessandro, per carità. Dico soltanto, ponevo il problema, insomma, che non, perché so bene come si lavora, no? Cioè, so, che si è presi giustamente dagli impegni a realizzare gli oggetti e solo marginalmente si pensa a scrivere, però insomma è un problema che non dobbiamo dimenticare. Ecco.
No, certo. Ma io non so quando avremo qualche risultato da questo.
Ma non so, per le lenti forse, insomma, non lo so, insomma, non devo dirlo io, però so. Forse qualcosa di...
Per le lenti, ma adesso un po' discutere, ma l'idea era di avere qualche test, qualche misura in acqua, e probabilmente, sì, quando si ha qualche misura in acqua affidabile in cui verifichi che, insomma, le simulazioni che stai facendo possono avere un loro senso, un loro significato, a quel punto sì, si può fare un primo articolo, ecco. Quella, senza aspettare forse i test al freddo, che sicuramente richiedono più tempo, quindi diciamo nel giro dell'anno un articolo potrebbe uscire sulle lenti, questa era un po' l'idea. Comunque ogni volta che qualcuno pensa che ci sia già del materiale per fare un articolo, non so, anche sulle ricostruzioni, sugli algoritmi, perché no, come avete fatto appunto voi di Lecce in passato, assolutamente, nel senso che
siamo
sempre presi delle cose da fare, ma è anche giusto essere presi da pubblicare una volta che si ha qualche risultato. Per le lenti vogliamo avere dei test in acqua seri, quindi adesso stiamo aspettando il secondo step, i secondi, le varianti, e vogliamo fare una bella analisi tra simulazioni e dati, e a quel punto poi si potrebbe fare un articolo, quindi insomma qualche mese da adesso. Però un buon punto da ricordare.
I ragazzi, almeno a Bologna, devono anche scrivere la tesi di dottorato quest'anno, quindi della scrittura ce ne sarà. Immagino che si possa trovare anche un po' di tempo per condensare quello che scriveranno in un articolo.
Esatto. Teniamolo presente, sollecitiamoci giustamente come ha fatto Paolo.
Assolutamente, magari possiamo pensarci un po' e magari fare farci una scaletta di cose che pensiamo che nei prossimi mesi possono diventare mature per scrivere qualche cosa.
Esatto, perfetto.
E anche andare a qualche conferenza non farebbe male. Noi adesso mandiamo... Valentina Lelba a parlare un po' di cose che sostanzialmente abbiamo già detto, di progressi sulla ricostruzione dell'idea di come la pensiamo di farlo noi, però c'è sicuramente spazio per presentare altre cose. Non so, per esempio, se le lenti sono mai state presentate a una conferenza.
No, perché appunto almeno Marco ha sempre detto prima si fa l'articolo e poi si va alle conferenze. Questa è un po' la filosofia che ci ha dato Marco, ecco, su questa cosa. Quindi andremo alle conferenze parlando espressamente delle lenti, credo più o meno quando l'articolo è pronto, sottomesso, qualcosa di questo tipo. Almeno questa era un po' l'idea.
Mm-hmm. Nicolò, ma tu non dovevi, non c'era un proceeding... O tu o Miai, qual era la storia? Non ricordo.
Il proceeding era quello di IEEE, ma poi avevano dato il poster e mi sa che Miai ha detto ciccia.
Ah, ecco, perfetto.
Sì, mi è un po' dispiaciuto perché tra l'altro avevo preparato io l'abstract che per IEEE era un abstract di 2 pagine.
Me lo ricordo.
E poi Miai non c'è andato. Sì, insomma, ci sono rimasto male, devo dire la verità.
Lo possiamo riciclare quell'altro.
Ma sì, ormai non è più neanche tanto up to date, però
Poi c'era, no, io prima ero andato a TIP all'inizio, no, cos'era, maggio dell'anno scorso, e lì il proceeding non era pubblicato su una rivista, tipo quello di IEEE e anche quelli dell'ELBA sono pubblicati, se non sono, non so se quello di IEEE forse non è peer review, quello dell'ELBA tecnicamente sì, anche se la peer review del proceeding è veramente, veramente light. Va su Sissa.
Quello di IEEE non è referato, è su CD, quindi no. Uno può fare l'articolo su TNS dopo, ma...
Quello di IEEE dice?
Sì.
Io mi ricordo che quello dell'ELBA fu referato, quello che preparai io, ma fu referato con una review di 5 righe, che non so quanto possa essere considerata seria. E okay. Va su Proceeding of Science. Quello, nel caso, quello lo facciamo per l'ELBA.
Beh sì, se si va alle conferenze il proceeding è obbligatorio, direi, nel senso. Ok, chiuderei qua il meeting. Grazie a Paolo, ricordatevi di caricare le slide e così in generale in futuro sarebbe meglio se le slide fossero in inglese, giusto perché il gruppo Send può vederle. Quindi io il meeting sono contenta di farlo in italiano, sinceramente, visto che non c'è necessità, sì, certo. Però magari le slide e le minute le manteniamo in inglese così anche per condividerle devi, facilmente.
Devi assolutamente dare un permesso di upload perché...
non ti trovo, infatti l'ho messo a Valerio e comunque Alessandro ha il permesso di upload, ma cioè, non trovavo nel database Indico, Nicolò Tosi, io non ti trovo.
Non ci sono, ci sono di sicuro, perché ci sono in altri meeting.
Allora, guarda un po' Alessandro se riesci
sì, a... Sì, ci guardo. Ci guardiamo cosa come...
Ok, e okay. Se Valerio magari manda le minute a me e ad Alessandro, poi le carichiamo, okay. E rivediamo. Ecco, grazie Valerio.
Ho fatto il verbale, okay. Ora devo solo...
Bravissimo, grazie.
Ottimo. Ottimo.
Senza troppi problemi, come ce l'hai, mandalo, ecco. E poi ci rivediamo tra 2 settimane, quindi col meeting sui prototipi. E vabbè, poi ci organizziamo per quello, ma dopo Pasqua, quindi. Ok. Grazie okay. A tutti, allora.
Ciao a buona tutti.
Buona giornata.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Ciao.
Ciao.
Ciao.